Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Nature morte, pour Roger de Lafrenay. Vert. Le gros trou des artilleurs passe sur la géométrie. Je me dépouille. Je ne serai bientôt qu'en acier, sans l'équerre de la lumière. Jaune. Clairon de modernité. Le classeur américain est aussi sec et frais que vertes les campagnes premières. Normandie. Et la table de l'architecte est ainsi strictement belle. Noire, avec une bouteille d'encre de Chine et des chemises bleues. Bleu. Rouge. Puis il y a aussi un litre d'une sensualité. Et cette haute nouveauté, blanc. Des feuilles de papier blanc.
Era la voce della storica dell'arte Françoise Lucbert che leggeva una poesia dedicata dal poeta Blaise Cendrars al pittore Roger de Lafrenay e alle sue nature morte. Buongiorno da Emanuela Burgazzoli al microfono. Questa puntata di Voci dipinte l'abbiamo intitolata Cubismi, perché parleremo di due artisti che sono stati sì fedeli al reale, ma che lo hanno scomposto in volumi e forme, secondo la fondamentale lezione di Cézanne. Entrambi hanno dipinto una lunga serie di paesaggi in nature morte ed entrambi hanno rivelato uno stile originale ed elegante che oscillava tra modernità e tradizione. Stiamo parlando di Roger de Lafrenay, che nonostante la fama di cui ha goduto in vita e oltre, a partire dagli anni 60 è caduto nell'oblio, perché la sua opera è stata giudicata troppo poco all'avanguardia. A questo nobile cubista il Museo d'Arte di Mendrisio ha dedicato una grande mostra, la prima in Svizzera, che documenta la carriera folgorante di questo pittore, autore di opere sorprendenti ed enigmatiche, a confermare che il cubismo non si può ridurre al cubismo ortodosso che ha avuto il suo epicentro a Parigi e nell'opera di Picasso e Braque. Una figura che approfondiremo insieme alla massima esperta di Lafrenay, la storica dell'arte francese Françoise Lucbert. Nella seconda parte di Voci dipinte ci faremo guidare da Maria Cristina Bandera alla scoperta della grande retrospettiva che ha curato a Palazzo Reale a Milano, dedicata a Giorgio Morandi, un percorso espositivo che rivela le variazioni di una pittura tutt'altro che ripetitiva. Tutto questo però dopo il brano Tarantà della cantante campana Hiram Salsano.
Un roie tremo, lo papo non è re, re non è pape, la vespe non è lape, lape non è vespe, mondo carus, ne mondo faneste, faneste ne mondo carus, e la singa ne partus, partus non è sing, sarà che non è ringhe, a ringhe non è sarà che il limone ne insalà, salata ne limone, giacchetta ne casù, casone ne giacchette, capiello ne pagliette, pagliette non è capiello, mamma tocco se revie, pagliette non è capiello, mamma tocco cosa reviela tarandella coppa tarandella coppa taranda tarandella coppa tarandella coppa tarandella coppa taranda tarandella coppa tarandella coppa tarandella coppa taranda tarandella uno due tre ma lo bevo non re re non è babe la vespa non è la bella non è vespa mondo garus ne mondo veneste nes ne mondo garus e la zinga ne per tus non è sing sarà che non ne ringhe a ringa non ne sarà che il limone ne sarà salata nel limone giacchetta ne casone ne giacchetta capello non è pagliato pagliato non è capello mamma tocco c'è reviela coppa tarandella coppa taranda tarandella coppa tarandella coppa tarandella coppa taranda tarandella coppa tarandella coppa tarandella coppa taranda tarandella pine 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 sante dori o panino panine sante dori chianise ronni coro ronni cone di chianise forse lirne stanno in bis in bis forse lirne denare stanno birni o mirsa ni denare rigola bella rigola se femmine ne diavole che diavole ne fem farine non è sempre. Semble ne farina, pescano le mega. clili clila cabilla gormo sin escape lili clili clila cabilla gormo se escapa in da tre casa casa ta casu stanno tre lanze lanze te lanzu yen veneno mo luno cu yen atenu chuno cu yen mo luna ta colap sta colonia ta per roba lom na bello sota no palazzo ci sta na cape cane paz rata la mazza e pana che la capra pazza ca a principesse per beles chieta na bella sandi mes cianca sai co per da posso na arriva che ho sendi mes rimasta tazza tu non so cacchiera picciamo tretto su una certa tizza tizza un roi e tre lo papo non è re un roi e tre lo papo non è re.
Oggi abbiamo il piacere di ospitare Françoise Lucbert, che è docente titolare membro della Facoltà di Storia dell'Arte presso l'Università Laval de Québec in Canada. Si occupa di critica d'arte, di storia espositiva, dei rapporti tra arti e letteratura e delle relazioni artistiche tra Francia e altri paesi europei. Ha all'attivo numerose pubblicazioni e dirige una collana sulla critica d'arte per le edizioni Presse Universitaire di Rennes. Ha organizzato esposizioni in collaborazione con importanti musei francesi, spagnoli e in Cina. Tra queste vanno segnalate le mostre Roger de la Frenay, Cubisme e tradition allemand al Musée Tessé nel 2005 e al Museo Picasso a Barcellona nel 2006. La sua attuale ricerca si concentra sulle estensioni del movimento cubista nell'ambito europeo degli anni 20. Françoise Lucbert, bienvenue à Voci Dipinte.
Bonjour.
Roger de la Frenay a un certo punto è stato dimenticato, in particolare dopo gli anni 50 l'opera di questo pittore è caduta nell'oblio, le sue opere sono finite nei depositi dei musei. Perché questa dimenticanza?
Roger de la Frenay è connu relativement dans son temps. Il est apprécié parce que on a vu son œuvre.
Roger de la Frenay è conosciuto alla sua epoca e apprezzato come artista perché le sue opere sono state viste prima della Prima Guerra Mondiale, tra il 1910 e il 1914. Nell'aprile di quell'anno c'è stata la sua prima personale a Parigi e resta un pittore apprezzato fino all'anno della sua morte, a 40 anni, da un pubblico di estimatori che non lo dimenticheranno mai. Conosce anche un ritorno di fama dopo la sua morte e fino agli inizi degli anni 60, quando è molto apprezzato. Penso a Bernardo Rival, che gli dedica la più grande retrospettiva mai organizzata nel 1950 e lo definisce Roger de France, con una lettura molto patriottica, giustificata da alcune opere come La conquista dell'aria e Il corazziere. Roger de la Frenay, un figlio della patria, elegante, un aristocratico e allo stesso tempo un artista che aveva fatto una strana alleanza con la modernità plastica del suo tempo. Aveva tutto per piacere. Nel 1947 il MoMA di New York acquisisce la sua opera principale, La conquista dell'aria, e il suo direttore Alfred Barr stima che quest'opera sia, cito, un monumento dell'arte moderna. Quindi è un artista di grande reputazione in quegli anni, anche tra i galleristi. E nel 1969 viene pubblicato il catalogo ragionato delle sue opere. Cadrà in una sorta di oblio in seguito, come molti altri artisti che sono un po' troppo classici per essere davvero apprezzati. Perché c'è una sorta di ortodossia dell'avanguardia e la Frenay non appartiene certo alla logica radicale dei movimenti d'avanguardia che si basa sulla tabula rasa del passato, della tradizione, mentre lui era convinto che ci fosse una continuità tra arte moderna e arte del passato. E questo ha contribuito a cancellarne il ricordo, perché non è un artista d'avanguardia, anche se resta un artista molto interessante.
A effacé sa mémoire. Parce qu'il n'est pas un artiste d'avant-garde. Cela dit, il est un artiste très, très intéressant.
Françoise Lucbert, leggere e scrivere l'opera di Roger de la Frenay nel cubismo sarebbe comunque riduttivo. Il cubismo è stata in fondo una parentesi, anche se molto importante per il suo percorso.
Non, c'est sûr. Un des problèmes, je crois, qu'on a eu avec Roger de la Frenay, c'est qu'on a voulu
No, certo che no. Uno dei problemi con questo artista è stato il fatto di aver voluto ridurlo, se così possiamo dire, al cubismo. Detto questo, è indubbio che ci sono opere che si iscrivono nel cubismo ortodosso, quello di Picasso e Braque, in particolare quelle realizzate tra il 1912 e il 1914. Tanto che il mercante d'arte Henri Canvailler comprerà alcune sue opere per rivenderle. Queste opere vengono infatti esposte a due esposizioni importanti per il movimento cubista, il Salon de la Section d'Or a Parigi nel 1912 e, a livello internazionale, il famoso Harmony Show a New York nel 1913. Ma se pensiamo al resto della sua produzione, al Ritorno all'Ordine, persino al suo capolavoro, La Conquista dell'Aria, che non rientra nell'estetica cubista, occorre andare oltre questa categoria. Roger de la Freinet è troppo moderno per essere tradizionale, troppo tradizionale per essere moderno. Nobile cubista è un titolo davvero appropriato perché da una parte rinvia alla sua condizione sociale, alla sua personalità, alla sua straordinaria eleganza anche nell'abbigliamento, al fatto che non amava la mondanità, l'esibizionismo e rimproverava al futurismo di essere troppo chiassoso, volgare. Nobile cubista inoltre perché appartiene a una concezione più ampia di cubismo. Diciamo cubismo, orfismo, futurismo, tutti gli ismi che appartengono alla modernità.
Eh bien, ça rend parfaitement compte, je trouve, de cette ce paradoxe.
Se ho capito bene, dovremmo parlare piuttosto che di cubismo, di cubismi al plurale, facendo riferimento a più correnti, a più anime di questo movimento artistico.
La première fois qu'un historien de l'art, à ma connaissance, a parlé de cubismo pluriel, c'est ça fait longtemps déjà. C'était un colloque.
La prima volta che uno storico dell'arte ha parlato di cubismi al plurale è stato a un convegno degli anni 70 in Francia, con un intervento in cui cercava di spiegare che esisteva un'ortodossia di mercato e i protetti erano Picasso e Braque e poi Fernand Léger e Juan Gris, un quartetto da cui gli altri restavano esclusi. Anche se, a pensarci bene, è molto difficile mettere un'etichetta anche a Picasso, perché il cubismo resta una piccola parte della sua vasta produzione. L'espressione cubismo viene coniata da Canvailler, che non era soltanto un eccellente mercante, ma è stato anche un fine storico dell'arte. Ha scritto, per esempio, una monografia su Juan Gris. In Francia, però, ci sono stati molti altri artisti coinvolti in questo movimento, a cominciare dallo stesso Gris, che insieme a Jean Metzinger scrisse un trattato intitolato Cubismo nel 1912. Era un movimento ampio che si estendeva al di là dei confini francesi. Una delle regioni più fertili per il cubismo è stata la Boemia, oggi Repubblica Ceca. E lì esisteva un cubismo in architettura, nel design e nella pittura. Il più importante rappresentante è stato Boumil, cubista. Quindi parlare di cubismo in effetti è riduttivo, perché i cubisti provengono da tutto il mondo, dalla Russia, dall'impero austro-ungarico e persino dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. È un movimento più ampio, quindi, di quello che ha il suo epicentro in Francia.
Forcément cubisme, mais il y a une mouvance cubiste.
Françoise Lucbert, cominciamo dall'inizio. Allora le chiedo intanto chi era Roger de la Freinet, quale formazione ha avuto e quando comincia la sua ricerca verso un linguaggio più moderno.
Roger de la Freinet est un peintre, sculpteur, illustrateur aussi. Il est connu en histoire de l'art surtout pour son œuvre de peintre.
Roger de la Freinet è un pittore, uno scultore e anche un illustratore. Ma nella storia dell'arte è conosciuto soprattutto per la sua attività di pittore. In effetti la sua formazione è una formazione accademica. Studia a Parigi, all'École des Beaux-Arts. All'epoca è un giovane studente che lavora con soggetti che sono quelli accademici, per esempio soggetti mitologici. Di questa formazione iniziale resta qualche traccia. Per esempio c'è un piccolo dipinto del 1908 conservato nei depositi del Centre Pompidou intitolato Il giuramento di Annibale, un soggetto che pertiene alla storia antica. Roger de la Freinet è anche un giovane di buona famiglia. aristocratico per parte di padre, mentre la madre appartiene all'alta borghesia della regione di Lione e proviene da una famiglia che aveva fatto fortuna con il commercio della seta. Il padre, invece, appartiene al ramo degli André de la Frenet. Il patronimico, La Frenet, corrisponde in realtà al nome di un antico dominio di un castello normanno. Una famiglia nobile, ma relativamente recente. Definirei Roger de la Frenet quasi un'anomalia nel suo ambiente. Non nel senso che nelle famiglie aristocratiche non fosse consentito dedicarsi a studi artistici. Al contrario, l'arte era tenuta in grande considerazione, ma soltanto quale attività ricreativa. Il fatto però che Roger de la Frenet diventasse un professionista, esponesse le sue opere e le vendesse, questa era tutta un'altra storia. Quando ha cominciato a frequentare gli ambienti artistici e a essere lui stesso un artista, questo ha provocato attriti con il padre che guardava alla carriera del figlio con una certa irritazione perché, certo, andava bene fare arte, ma senza approfondire troppo.
Il aurait pu s'arrêter à cette formation académique, mais Paul Ranson, qui était un habit, donc c'est un artiste de cette modernité de la fin du XIXe siècle.
De la Frenet avrebbe potuto limitarsi a questa prima formazione accademica, ma in quegli anni Paul Ranson, che era un esponente dei Nabis, movimento della modernità di fine Ottocento, sta attraversando dei problemi finanziari e i suoi amici Maurice Denis e Paul Serusier lo aiutano ad aprire quella che potremmo definire una scuola d'arte moderna, dove Denis e Serusier insegneranno pittura, mentre Aristide Maillol insegnerà scultura. Ed è fra la fine del 1908 e l'inizio del 1909 che troviamo tracce della presenza di Roger de la Frenet in questa scuola, che per lui non è una vera scuola, perché possiede già una solida formazione accademica, ma si trova lì per incontrare altre forme d'arte che ancora non conosceva. Quell'arte moderna che scopre grazie a Maurice Denis e Paul Serusier, appunto.
Ce tableau d'abord est très étonnant, il a été exposé mais pas sous le titre de Maria Zimmern.
Questo dipinto sorprendente, Maria Zimmern, è stato esposto la prima volta con un titolo diverso. Non con quello di Maria Zimmern, che è il nome della giovane donna che vediamo ritratta, ma con il titolo di La femme au chrysanthème, perché questa giovane donna con gli occhi chiusi porta dei crisantemi, che sono fiori particolari. È importante sottolineare che Maria Zimmern è a sua volta un artista che de la Frenet ha incontrato all'Académie Ranson. È di origine tedesca. All'epoca studiava pittura sotto la direzione di Theo van Rysselberghe, un meraviglioso pittore belga, e con il tempo diventerà in seguito scultrice, si sposerà e andrà a vivere in Gran Bretagna. Ma nel periodo in cui incontra Maria Zimmern, La Frenet sta cambiando completamente rotta grazie ai suoi insegnanti dell'Académie Ranson, artisti Nabi, che si erano scelti questo nome che in ebraico significa profeti. E profeti lo sono davvero per il giovane La Frenet, perché annunciano l'arte del futuro, trasmettendo ai loro allievi la lezione di due grandi maestri della fine del XIX secolo. Da una parte quella di Gauguin, e credo che sia proprio l'eredità di Gauguin mediata dai Nabi, quella che vediamo nel dipinto intitolato Maria Zimmer. E dall'altra la lezione di Cézanne, la sua scomposizione volumetrica della natura che si riduce alle forme essenziali del cono, della sfera e del cilindro. Un aspetto, questo, che in parte si ravvisa nello schematismo del corpo di Maria Zimmern. Ma ciò che colpisce in questo ritratto è in particolare l'uso della policromia, di colori molto accesi come il giallo e l'arancione, colori puri e vibranti. E anche se si percepisce un'evidente influenza di Gauguin, mediata, come detto, da Maurice Denis e Paul Serusier, il dipinto è in realtà un autentico dipinto di Roger de la Frenet, che all'epoca, siamo nel 1909, ha 24 anni. Un'opera già compiuta.
L'an 1909, il a 24 ans, donc 24-25, c'est véritablement une œuvre déjà accompli.
Negli anni 10, fino alla prima guerra mondiale, la pittura di Lafrenet compie una transizione verso il cubismo, un processo che è documentato, per esempio, nei paesaggi, ma anche nelle nature morte.
Ce qui se passe pour Roger Lafrenet, c'est qu'il crée des œuvres comme Maria Zimmern, ou encore cet étonnant, très étonnant, grand tableau vertical avec un homme qui chante et qui boit.
In questi anni Roger de Lafrenet realizzerà opere sorprendenti come Maria Zimmern o il grande dipinto verticale intitolato L'uomo che beve e canta del 1910. Ed è sempre più curioso rispetto all'arte di quel momento, a cominciare da quella di Paul Cézanne. Un pittore che scopre, come molti altri all'epoca, leggendo un'importante intervista che Émile Bernard, un giovane pittore, raccoglie poco prima che Cézanne morisse, nel 1906, ad Aix-en-Provence. In questa intervista si legge una frase famosa, che è diventata in seguito quasi un precetto accademico, ovvero «trattare la natura secondo il cono, la sfera, il cilindro». Ciò significa, ad esempio, che per creare un paesaggio con abitazioni e case si tengono in considerazione i volumi predominanti. Per esempio, una casa è composta in un cubo che sorregge una piramide. Ma gli stessi elementi architettonici si possono ritrovare in natura. Un albero può essere scomposto in un cono, che è il fogliame, e in un cilindro, che sarebbe il tronco. In modo analogo si può procedere con le nature morte, dove un bollitore può essere visto come una sfera, alla quale aggiungere una maniglia o un beccuccio. Questa è la sintesi volumetrica di Cézanne, che ritroviamo in questa sala, nel dipinto intitolato Paesaggio di La Ferté-sous-Jouarre, un'opera molto significativa da questo punto di vista.
Lafrenet a peint en région parisienne beaucoup. Son frère habitait près de Melun, il allait le voir.
Lafrenet ha dipinto molto nella regione parigina. Andava spesso a trovare suo fratello che viveva vicino a Melun. Ferté e Melun sono località che ispirano i suoi paesaggi. Diceva infatti di non avere immaginazione, al di là della sua esperienza visiva. Credo che intendesse dire che doveva aver visto davvero un paesaggio, una figura, gli oggetti di una natura morta per poterli dipingere. Quindi quello che lui vedeva erano spesso paesaggi un po' collinari che dipingeva nella regione parigina o nella Francia orientale, in una regione dove sua madre possedeva un castello. Amava molto questi paesaggi un po' collinosi, con una veduta dal basso, dove si poteva avere un punto di vista che dominava il panorama. Amava la campagna verde della Francia con queste piccole abitazioni e ne coglie la quintessenza, come avevano fatto Cézanne con i paesaggi della regione di Aix-en-Provence o Georges Braque, se pensiamo a riferimenti più moderni. Lafrenet non poteva non avere visto i dipinti che Braque realizza dopo il 1908, quando passa dal fauvismo al cubismo. Queste sono essenzialmente le sue fonti, anche se la fonte principale restano i paesaggi reali.
Ma la principale source sono i veritable paesaggi qu'il a vu.
Arriviamo al corridoio dei capolavori e qui c'è l'apice del suo linguaggio cubista. Tra questi grandi dipinti troviamo per esempio La conquista dell'aria, un dipinto che ha avuto una storia di successo.
Parlons de l'œuvre qui a rendu Roger de Lafrenet célèbre au regard de l'histoire de l'art.
Parliamo dell'opera che ha reso celebre Roger de Lafrenet nella storia dell'arte. Una celebrità che può sembrare un po' relativa oggi dal momento che il suo è un nome che conosciamo molto meno rispetto a quelli di Picasso e Braque da un lato, ma anche a quelli di artisti come Robert e Sonia Delaunay, per esempio, o Fernand Léger, o anche Albert Gleize e altri cubisti. Per tornare a questo dipinto, La conquista dell'aria, possiamo affermare che è un progetto estremamente originale, prima di tutto per il tema, il soggetto. Quando si parla della conquista dell'aria, agli inizi del XX secolo, non stiamo infatti parlando delle invenzioni del XVIII secolo, che portarono in seguito all'invenzione degli aerostati e delle mongolfiere. Quando parliamo della conquista dell'aria all'inizio del XX secolo, Parliamo dell'invenzione degli alianti e soprattutto dell'invenzione dell'aereo, grazie ai fratelli Wilbur e Orville Wright negli Stati Uniti, che riescono a fare volare un aereo con un motore d'automobile. Ne parlo perché tutto questo è legato anche alla storia familiare di Roger de la Frenay. Henri, suo fratello, ha lavorato per un periodo nel settore automobilistico, tanto che esiste anche un modello di auto chiamato Frenay, e in seguito, grazie alla sua formazione di ingegnere, finisce a lavorare in una fabbrica di aeroplani a Melun, più precisamente a Triel, nella regione parigina. Quindi la conquista dell'aria racconta di questa fascinazione. Ho avuto la fortuna di scoprire una lettera in cui Roger de la Frenay parla a suo fratello degli idrovolanti.
La conquête de l'air, c'est cette idée-là. Mais au lieu de le rendre de façon réaliste et essayer de mettre dans le ciel, comme de nombreux peintres l'ont fait, Robert Delaunay l'a fait, de nombreux autres artistes ont mis dans le ciel les aéroplanes.
Ma questo dipinto non è una traduzione realistica dell'idea dell'aviazione. Invece di rappresentare aerei che volano in cielo, come hanno fatto altri artisti, Roger de la Frenay sceglie una modalità allusiva e realizza un grande dipinto che è un paesaggio verticale, dove si vedono due uomini che parlano attorno a un tavolo, seduti su sedie invisibili. Come spettatori cerchiamo invano il monoplano o il biplano evocato dal titolo, e invece troviamo nel cielo soltanto un piccolissimo puntino giallo a sinistra che rappresenta una mongolfiera. Quindi, in realtà, ci troviamo di fronte a un anacronismo, uno slittamento temporale. Si tratta di un minuscolo dettaglio che evoca la conquista dell'aria. E, d'altra parte, altro aspetto degno di nota in questo grande dipinto è che si percepiscono elementi di prossimità con il cubismo, ma ovviamente anche con il futurismo, non soltanto per il tema, ma anche per questo uso della vibrazione cromatica, una tavolozza magnifica, che è stata spesso paragonata alla tavolozza di Robert Delaunay. Si parla meno della tavolozza della moglie Sonia. E la copia Delaunay rappresenta il movimento simultaneista che il poeta Guillaume Apollinaire aveva definito orfismo. Credo che ci sia una connessione tra questo stile e lo stile di Roger de la Frenay. Anche se, ribadisco, occorre parlare di parentela o somiglianza, perché credo che, in fondo, questo artista non sia classificabile. Non è né cubista, né futurista, né simultaneista. Può sembrare soltanto una definizione per negazione, ma in realtà la Frenay è anche tutto questo.
Ça peut avoir la négative ce que je dis parce que c'est ni il n'est pas cela, mais il l'est aussi.
Poi nella sua vita c'è la cesura della Grande Guerra, come per molti altri artisti anche Roger de la Frenay si è trovato al fronte. Com'è cambiata la sua pittura?
Le poète Jean Cocteau, qui va devenir un ami de Roger de la Frenay, a dit cette phrase terrible. La Frenay è una vittima della guerra. La Frenay è...
Il poeta Jean Cocteau, che diventerà amico di Roger de la Frenay, pronuncia questa frase terribile. La Frenay è una vittima della guerra. La Frenay è uno dei crimini della guerra. Roger de la Frenay non muore in guerra come tanti suoi compagni, ma ne è una vittima indiretta perché i problemi polmonari che già aveva da giovane si sarebbero aggravati, come centinaia di migliaia di giovani. Anche lui era stato esposto a emissioni di gas in trincea e torna dalla guerra con una malattia cronica, una tubercolosi molto grave che alla fine lo avrebbe ucciso. Detto questo, lo si può definire anche un eroe di guerra perché da giovane era stato riformato e non era quindi obbligato ad arruolarsi. Ma come giovane aristocratico non sarebbe stato concepibile. I suoi nobili antenati normanni erano stati soldati di carriera. Suo padre era un soldato di carriera ed è il motivo per cui era nato a Le Mans, dove il padre era di guarnigione. Quindi la Frenay si arruola in fanteria. È in trincea, non è un ufficiale di alto grado, è solo un sergente, anche se con il suo lignaggio avrebbe potuto fare carriera. Era dunque un giovane che è andato in guerra abbandonando un po' tragicamente sul suo cavalletto un dipinto straordinario di cui aveva realizzato diverse versioni. Il 14 luglio. E il 14 luglio del 1914 era molto particolare, perché subito dopo sarebbe seguita l'entrata in guerra della Francia.
Donc, sur ce grand tableau qui est laissé inachevé, par bonheur, le musée de Menrisio a réussi à obtenir ce prêt extraordinaire du Centre Pompidou.
Passiamo quindi a parlare di questo grande dipinto rimasto incompiuto. Fortunatamente il museo di Mendrisio è riuscito ad ottenere questo straordinario prestito da parte del Centre Pompidou. L'opera è anche un'immagine incredibile di che cosa può accadere a un giovane artista che ha già un grande talento e che sta ottenendo i primi riconoscimenti. Nell'aprile di quell'anno, infatti, la Galleria Levesque di Parigi aveva allestito una grande retrospettiva della sua opera. E in quei mesi lascia sul cavalletto questo dipinto incompiuto che rimarrà tale per sempre. La Freinet smette infatti completamente di dipingere, perché ormai è in trincea. Quando ricomincia a lavorare, lo fa realizzando delle opere su carta di modeste dimensioni. Ed è in questi anni che riemerge il suo gusto per la linea, per il disegno classico, perché è quello che riesce a realizzare sui suoi quaderni. Realizza dei ritratti commoventi dei soldati, come quello dello scrivano, che scriveva lettere per gli analfabeti. Disegna dei ritratti di soldati in stile accademico, ma allo stesso tempo, dal momento che aveva assimilato la lezione della sintesi di Cézanne e il linguaggio cubista, secondo cui su un volto non c'è un naso ma un triangolo, realizza anche ritratti cubisti. Lavora su entrambi i registri.
Il y a aussi cette façon de travailler, il fait les deux en même temps.
Negli ultimissimi anni, fino alla morte che avviene nel 1925, Roger de la Freinet lavora anche sul registro cubista, sviluppando però un nuovo linguaggio ibrido. Qual è la sua originalità?
C'est parfois difficile quand on regarde les tableaux de Roger de la Freinet de les classer selon un genre.
Guardando i dipinti di Roger de la Freinet, a volte è molto difficile classificarli in base al genere. Nel caso del prestidigitatore, per esempio, si può parlare di una natura morta? È un ritratto? O è semplicemente una rappresentazione della figura umana? Un prestigiatore è un mago, quindi è un personaggio. Su questo dipinto, che è molto ricco e sorprendente, possiamo distinguere una specie di maschera, costituita da piani, da rettangoli, quasi a formare una scomposizione del movimento, vicina per certi aspetti a quella del futurismo. E insieme alla maschera ci sono delle carte da gioco, dei dadi, un vasetto che serve a mescolarli e c'è una mano un po' strana, una linea di contorno di una mano. Forse si tratta proprio della mano del prestigiatore mentre esegue i suoi trucchi che dimostrano la sua abilità.
C'est un tableau, je pense, qui relève un peu de la figuration humaine, surtout de la nature morte, et on va retrouver des éléments qu'on retrouve dans beaucoup de nature morte de Roger de la Freinet, à savoir.
Quindi è un dipinto che può essere ascritto alla figurazione, alla rappresentazione della figura umana. Ma è anche, soprattutto, una natura morta, dove si ritrovano elementi ricorrenti nelle sue opere, come i fogli di carta, il tavolo e, ancora una volta, una figura. Come nella Conquista dell'aria, che da un lato è la maschera, dall'altro la mano. Ma è sempre una figura fluttuante, perché non ha un vero corpo. È una composizione originale, nel vero senso del termine. E originale è l'aggettivo che meglio descrive la produzione di La Freinet. Le sue opere sono difficili da classificare in base al genere. È una natura morta? È la rappresentazione di un personaggio? Ma è anche difficile classificarli nella storia dell'arte. Si tratta di cubismo? Certo, ci si avvicina. Ma potrebbe essere astrazione? quando vediamo un volto composto da piani rettangolari. In parte, dunque, è arte astratta, in parte figurativa. C'è dunque questa sorta di oscillazione, di fluttuazione in Roger de la Frenet, che resta un artista molto difficile da classificare, sia in base ai generi, sia in base agli ismi della storia dell'arte. E, in questo senso, è un artista davvero originale.
Très difficile à classer. Un selon les genres, deux selon les ismes de l'histoire de l'art, et en ce sens-là, il est original.
Françoise Lucbert, je vous remercie beaucoup pour ces explications et merci d'avoir été à Voci Dipinte.
Merci à vous.
Era Accettare tutto di Stefano Bollani. Abbiamo sentito quanto sia stata importante la lezione di Paul Cézanne per Roger de la Frenet. Cézanne è stato fondamentale anche per un maestro del Novecento italiano, Giorgio Morandi, a cui Palazzo Reale dedica in queste settimane un'ampia retrospettiva che riunisce 120 opere ed è stata curata da un'autorevole studiosa del pittore, Maria Cristina Bandera. Tra le mostre dedicate da Bandera a Morandi, da segnalare la grande monografica allestita al Metropolitan di New York nel 2008 insieme a Renato Miracco. La studiosa è stata la nostra guida in questo percorso che documenta i 50 anni della produzione artistica del pittore bolognese, che ha prediletto come soggetti le nature morte e i paesaggi, dagli esordi alle ultimissime opere. Una mostra che intende far riscoprire l'arte di Morandi al pubblico del XXI secolo. Sentiamo.
Maria Cristina Bandera, una grande mostra su Giorgio Morandi, una prima sala che già dà
l'idea dell'importanza di questa mostra, perché nella prima sala abbiamo voluto rappresentare tutti i temi di Morandi, paesaggi, la natura morta, i fiori e anche un autoritratto. Sono opere di data precocissima e anche tra le poche opere degli anni giovanili, dei primi anni di Morandi, pervenutici, perché Morandi ha distrutto con spirito autocritico molte opere, proprio perché voleva che rimanessero quelle. E quello che è anche incredibile è che sono quattro opere di collezione privata e solamente i fiori sono depositati al MART. Tutte opere opere che non si vedono normalmente e quindi hanno imposto anche una ricerca lenta, e sono anche opere dalla storia collezionistica importante, così come tutte le opere di questa mostra che poi messe in evidenza dal catalogo che è proprio a fianco. E però appunto dicevo i vari temi trattati da Morandi, come dice Morandi, dipingo e incido paesi e nature morte. Naturalmente i fiori fanno parte, li accorpa al tema della natura morta, e anche c'è però uno strepitoso ritratto del 14.
Perché è strepitoso?
Beh, è strepitoso proprio perché prima di tutto è rarissimo ed è conservato, mentre per esempio un ritratto più tardo ricomparso dietro al cactus, Morandi lo aveva celato, nascosto, perché forse non gli piaceva più. Questo invece è stato esposto alla mostra di San Francisco del 38, quindi anche una storia importante, perché secondo me questo ritratto attesta la conoscenza del primo cubismo francese di Picasso, e in particolare in uno studio che ho fatto precedentemente a questa mostra insieme alle opere della collezione catanese, perché appunto la didascalia esplicita anche la collezione di quest'opera. Secondo me Morandi doveva conoscere quantomeno la fotografia di Gertrude Stein di Picasso, perché la somiglianza di queste forme geometriche, l'ovoide del volto, le spalle, lo scollo così appuntito, anche le cose dei capelli, l'occhio nascosto, no, quasi, è un rimando, devo dire, impressionante, perché era un quadro noto e a tutti gli studiosi hanno sempre detto è un quadro difficile. Io quando l'ho visto, devo dire, dal vero, nella casa dove si trova, ho avuto un sussulto proprio, mi è venuto un riferimento immediato. Sì.
Diciamo anche due parole appunto sulla prospettiva con cui ha affrontato la mostra. Lei ha parlato del collezionismo, infatti sì. Si vedono.
Appunto questa mostra intendeva ripercorrere tutto il percorso di Morandi, 50 anni di pittura, quindi dal 1913, che sono appunto quelle delle prime opere, fino al 63. Morandi poi muore nel 64, quindi 50 anni di pittura. 50 anni di opere, diciamo, significative di questo percorso, di questa lunga strada, di questa traiettoria, ma anche opere che avessero un rimando collezionistico importante, che si intreccia appunto alla scelta delle opere, anche perché è anche vero che i primi collezionisti che avevano capito Morandi hanno avuto il privilegio di scegliere delle opere particolarmente significative, e molti di questi collezionisti sono milanesi, perché Milano ha avuto un ruolo prioritario nella comprensione delle novità della ricerca pittorica di Morandi. Quindi ci sono tutti questi aspetti che forse, come dire, non sono così esplicitati nella mostra, ma sono sottesi nella ricerca. Oltretutto, come poi vedremo anche nelle stanze successive, anche la voluta e ricercato accostamento di alcune opere dello stesso tema, per cui appunto anche in questo caso non volevo scegliere un quadro di bottiglie, ma diciamo pure di una stessa composizione, ma più quadri, anche per dare la possibilità allo spettatore, all'osservatore, di soffermarsi e di capire come ogni opera sia diversa da un'altra. Naturalmente le opere io le conoscevo tutte a priori quando le ho scelte, certo, perché anche quelle private ho l'abitudine di andare a vedere, sì, di guardarle e quindi di scegliere, però abbiamo naturalmente come tutti lavorato sulla carta, e quando si aprivano le casse e via via si allestivano, io ho fatto la successione delle opere, ma l'architetto Corrado Anselmi è stato bravissimo nel trasferire in spazi e in colori questo spazio, questo, così come magistrale sono le luci di queste sale, perché sono luci apparentemente d'ambiente che quindi permettono di vedere anche questi soffitti storici, ma poi se noi ci avviciniamo alle opere sono perfette per vedere anche il mutare della pennellata di Morandi, perché sì, se in queste prime opere, soprattutto quelle metafisiche, c'è una pittura liscia, tirata, solida, poi dopo la pennellata diventerà ricca, pastosa negli anni 30, o invece proprio poverissima e smagrita nelle ultime opere. Poi appunto nei vari temi Morandi poi ha rappresentato pochissimo la figura umana, perché non la poteva astrarre dalla realtà come in realtà desiderava, con questo tema delle bagnanti che naturalmente si rifà a Cézanne, il famoso tema, anche però in un'accezione un po' alla Derain, con queste forme più allungate che sono anche peculiari di questi primi anni, con questo è della Fondazione Domus di Verona, con accanto due acquerelli rarissimi, anche questi cesaniani da 18 dipinti a pochissima differenza, a dire che Morandi da subito si esercita con l'acquerello per influenza di Cézanne, di cui questo di collezione privata, ecco.
che
e poi appunto tutti i passaggi, perché queste sono le opere del 19, subito dopo la metafisica, comincia e comincia già, e questo di formato ovale, di collezione privata, rarissima, e anche questo cesaniano, però con colori più scuri, più cupi, ma questo anche perché nel 19 Morandi, e questo lo si sa da Raimondi, va a Roma per un percorso sulle orme di Caravaggio, e quindi questo pane quasi a marmo, no, tagliato, che poi quello di Caravaggio dalla Cinenemo, su questi panneggi così spigoloso e queste ombre più cupe. E qui ancora noi ritroviamo la bottiglia trasparente del vino di Borgogna, mentre dopo le bottiglie saranno o riempite di colore o ricoperte, proprio annullate nella loro funzione di bottiglia. E qui ancora tutte opere del 20, no? Devo dire, veramente è una sequenza, una sì, anche per me di vederli tutti accostati, perché permette di studiare Morandi. Insomma, spero che questa mostra sia veramente un momento importante dello studio di Morandi, anche questo solenne, questo vasetto, e si sa che anche questo di collezione privata, ma peraltro importantissima, come Morandi sia andato, questo già nel 10 ci va, a Firenze, agli Uffizi, a guardare i fiori della Maestà di Giotto, per esempio. Però questo vaso iconico centralizzato su questo sfondo bipartito, il piano di posa, così, veramente con questa piccola ombra. Curiosamente è un'ombra che getta verso sinistra, di solito è il contrario. E questa viene dal Museo Morandi, questa tutta scura, ma dallo stesso anno. E qui in catalogo io ho fatto un accostamento con un bodegon di Zurbaran, proprio per queste forme cilindriche, invece così aperte, ma tutte tonde e più scuro. E questa è sempre del 21, in questo caso, del Museo Morandi, un paesaggio, una casa, ma da subito capiamo come Morandi lavorasse in parallelo, perché la forma cubica della casa semplificata ha lo stesso valore di un oggetto di una natura morta. Ecco, questa è una veramente strepitosa sala degli anni 30, che dove Morandi cambia con questo grande esercizio anche sulla materia del colore, perché per esempio qui noi abbiamo due paesaggi, e questo è molto significativo perché appartenevano a due storici dell'arte, questo Longhi e questo Brandi. È come in realtà siano stati scelti o destinati da Morandi a loro due, o scelto da due storici dell'arte, anche che facevano una lettura diversa, come questo sia così povero di materia, questo invece una ricerca sul colore invece pastoso. Sì. E sempre di questi paesaggi visti da vicino, perché poi Morandi li scrutava con un binocolo, e quindi in questo caso con questo zoom molto ravvicinato, che esclude per esempio il cielo in questi paesaggi, in queste composizioni. Le cosiddette queste famose bottiglie, ecco. Però che non mi dicano più che Morandi è il pittore delle bottiglie, perché davvero, come dire, ma questo l'avevano detto anche Arcangeli, anche Raghianti, insomma, Vitali, sono delle forme, sono delle guglie, sono delle torri, sono dei volumi. Ecco, le bottiglie non hanno la trasparenza, non hanno nulla, ecco, ma era solo un pretesto. D'altra parte, purtroppo, come il pittore triste, melanconico e solitario esce dalla dichiarazione della Sarfatti nel 34, che dice melanconico, e così le bottiglie adesso era proprio i suoi immigratori, e Farinacci che nel 39 ha scritto Vuoti a rendere. Spero che questa supplica mia si venga accolta.
Ecco, questi sono gli ultimissimi anni.
Sì, dove qui, come dire, c'è questo oggetto che occupano tutta la tela, solitari, come si può dire, anche con la linea dell'orizzonte che si alza, però via via la pittura corrode anche le forme, e la corrode poi più, sarà più evidente alla fine di questa. Qui altre due opere, questa dico, anche qui queste strisce, no? Piano di posa, il bordo, il colore, e poi questi oggetti che non hanno più un ordine in fondo, con questa macchia di colore molto molto forte, e anche questo molto moderno, anche questo Siegen, voglio dire, perché queste cose o tedesche o svizzere hanno comunque una scelta di un Morandi molto moderno, no? Sì, a prospettico, sì, ribaltato in avanti, con questi pochi colori in fondo essenziali.
E qua è proprio una riflessione sulla natura della pittura.
Assolutamente.
Stessa, diventa sempre di più
che si perde poi, no? sì, sì. Questo è curiosamente firmato, che verso le opere tarde non firmava più, voglio dire, perché essendo la firma una parte integrante della composizione, è anche questa, come dire, è una scelta evidentemente curatoriale di mettere un paesaggio e poi questa successione di una composizione che comunque nei toni, nelle come dire, incastonature cromatiche fino a questa ultima. Questa della Magnani Rocca, di collezione privata.
Ancora una volta con il vuoto.
Con il vuoto, assolutamente, questo vuoto, che è un vuoto, secondo la cultura orientale, che è un pieno, ecco, non è infatti. E mi sembra che anche questa parete suggerisca un'attenzione, così, muove dei pensieri, spero.
Sì.
La storica dell'arte Maria Cristina Bandera ci ha accompagnati attraverso le sale della grande retrospettiva dedicata a Giorgio Morandi, in corso a Palazzo Reale a Milano, che si può visitare fino al 4 febbraio. Siamo quasi in conclusione, ma prima di chiudere le nostre consuete segnalazioni. Il Kunsthaus di Zurigo rende omaggio a uno dei più grandi fotografi svizzeri del XX secolo, Ernst Scheidegger, a 100 anni dalla nascita. La mostra presenta una selezione di 80 fotografie in bianco e nero realizzate tra gli anni 40 e gli anni 80. Fra queste, immagini inedite e ritratti di grandi artisti come Alberto Giacometti, Arp, Miró, fino al 21 gennaio. A Basilea il Kunstmuseum Gegenwart ha appena inaugurato una esposizione dedicata alla fotografa Carrie Mae Weems, la prima artista afroamericana a cui il Guggenheim di New York ha dedicato una retrospettiva nel 2014. Da quasi 40 anni Weems lavora sui punti ciechi della storia, sui grandi eventi della storia raccontati dal punto di vista delle minoranze e degli assenti. La mostra riunisce foto, video e installazioni che saranno esposte fino al 7 aprile. Infine vi segnalo che a Mendrisio, il 7 novembre, a Palazzo Canavè, si apre la mostra sui restauri del Battistero di Riva San Vitale a cura di Sergio Bettini e Marco Di Nallo, che si può visitare fino al 2 dicembre. È tutto per oggi, ringrazio le nostre ospiti, lo ricordo, le storiche dell'arte Françoise Lucbert e Maria Cristina Bandera. Alla regia tecnica c'era Roberto Rossinelli. Grazie a tutti voi per averci seguito. Da Emanuela Brugazzoli un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 2.
Thank you.